praticamente di anni diversi, anche con epoca di vendemmia diversi. La 2022 è più precoce, è più fresca, diciamo, come beva. È una zero solfiti aggiunti, quindi questo vino non viene né filtrato, una fermentazione spontanea, e viene ossidato subito un po' all'inizio, stando con il cappello scoperto, diciamo, per il tempo della macerazione. E la 22 invece è un pochino più corposa, è stata una vendemmia più tardiva, è molto stagionale, diciamo. E che aggiungere? È un taglio molto artigianale, diciamo, come vinificazione, però è quello che ho imparato e vediamo se a lui piace. Grazie.
Aspetta, dici un attimo, lui ha una cosa interessante, no, perché lui ha un vigneto che arriva di tuo papà, no? Cioè comunque era partito da lui. Allora vai, racconta un attimo di quel vigneto, che hai una cosa particolare.
Sì, è praticamente una grossa parte di questo vino viene fatto con uve che vengono da un vigneto sperimentale dell'Università di Pisa, dove ci fu un professore che si chiamava Scalabrelli, che si girò la Maremma negli anni 90 e andò nelle macchie. Lui era originario del Giardino, una frazione di Capaglio, e conosceva abbastanza bene le macchie e cercava delle viti spontanee di Anzonica che conosceva, però l'università non aveva la possibilità di coltivarlo in grande. Allora conobbe mio babbo per caso e decisero insieme di coltivare mezz'ettaro di queste barbatelle selvatiche a casa da noi. Questo progetto è durato 10 anni dell'Università di Pisa. Praticamente loro sono più di 20 anzoniche diverse in questo vino. Alcune non sono omologate, non esistono in commercio, ma dalla mamma, che è quel campo, sono usciti nuovi cloni di anzonica che adesso si trovano in commercio. Ad esempio il Sette Finestre o il Cosa 1, Cosa 2 vengono dal mio campo. E questo è il
grazie Stefano, mi faceva piacere che trovassi questa cosa. Grazie.
E Stefano, prima di affrontare il capitolo macerati, ti volevo lasciare la parola perché ti volevo ristuzzicare, no? Il fatto della questa macerazione, questo rievocare il vino arcaico, la macerazione, beh, diciamo, sicuramente prima veniva fatta più di ora a livello vinificatorio e vini finiti erano sicuramente diversi dai nostri, quindi è vero che questi vini qui sono più arcaizzanti, più simili a quello che potevano essere, oppure è uno storytelling che ci piace tanto a noi degustatori? Ecco, come dobbiamo approcciarci a questi macerati? È un po' un tuffo nel passato oppure è una costruzione moderna di storiella?
Ma diciamo che potremmo considerarlo tutte e due, nel senso, noi ovviamente abbiamo una vaga idea di come bevessero in antico. Vi levo subito di torno quel luogo comune che tutto il vino prodotto venisse aggiunto con spezie, con miele e compagnia. Assolutamente no. I romani non erano scemi, in questo caso dico i romani per il semplice motivo che loro hanno lasciato proprio con chiarezza tutta una serie di definizioni su come si beve, cosa si fa del vino e quindi cosa arriva in fondo. Purtroppo, diciamo meglio, noi non riusciamo a prevedere bene cosa potesse accadere poi nelle anfore, che sarebbe l'equivalente delle nostre bottiglie, cioè i contenitori d'affinamento. Perché non sapevamo bene cosa succedesse in vigna, quindi ok, raccoglievano, non raccoglievano, tardiva, dicevano di sì, cioè ci sono delle uve che vengono e devono essere vendemmiate più tardi di altre. Non sappiamo l'interazione con delle condizioni ambientali che erano peggiori di quelle di adesso, cioè considerate che in età romana si era in una fase climatica più calda di quella attuale, quindi ci andiamo a finire. Ma avevano delle situazioni che è difficile poi combinare e dire beh, questo è un vino che è simile, così bevevano i romani. Meno che mai si può dire naturalmente dei greci, però c'è un aspetto molto importante. Tutto ciò che al vino conferiva corposità e struttura era utile per una sua conservazione nel tempo e anche per una sua trasportabilità. Altra caratteristica, perché il vino era, prima ancora che un alimento, una medicina. Cioè, voi questa tradizione che poi continua nel tardo Rinascimento di avere in primis chi parla di vino nelle figure dei medici, è antichissima. Cominciamo da Ippocrate, dobbiamo passare tutta la scuola medica naturalmente greca, arrivare a Galeno e proseguire oltre, Dioscoride, tutti i medici parlano di vino. Il vino veniva considerato quindi per le sue proprietà, e quindi un vino più era ricco, più era buono, perché faceva bene alla salute. Poi si va nel gusto, e allora vi posso dire che l'aggiunta di non tanto sostanze, ma magari ceneri di erbe, di radici, di leguminose, erano più funzionali a correggere un vino andato a male, perché sapevano benissimo quando gli andava a male. Poi, cosa poteva sapere il vino andato a male di Romagna? Aceto, muffa, insomma, ce lo possiamo soltanto inventare. Quindi dovevano aggiungere quando c'era un problema, un po' come nel pesce. Dovete immaginare che l'utilizzo di quelle salse molto forti, concentrate, il garum e il liquamen, doveva servire per coprire un pesce che era proprio lì lì. E magari con la loro carica di peperoncino davano anche quel disinfettante per evitare delle gastroenteriti di quelle epocali. Quindi ragioniamo in questi termini. Ora, in un macerato, sì, diciamo che possiamo trovare quella tradizione culturale che porta a avere nei vini una concentrazione di elementi, perché il vino deve far bene. Sul gusto non entriamo, perché poi banalmente di solito si evoca a Picio. Quindi il De Arte Coquinaria, che poi viene ricondotto a un autore, in realtà sono 4 o 5 forse della stessa famiglia, che poi producono un unico testo aggiornandolo di generazione in generazione, ma quello che è scritto lì è nouvelle cuisine, cioè è cucina sperimentale, non era da tutti i piatti, non è riproducibile perché c'è della roba che era immangiabile. Quindi teniamoci sulla tradizione, sicuramente sì, il macerato ha un senso, è importantissimo. Sull'avvicinarsi lascio a ognuno poi la fantasia.
Grazie mille Stefano, quindi usiamolo ma con grano salis questi paragoni, a piacere, ma sapendo che a volte ci inventiamo. Però se tutto serve a vendere il vino, ecco, possiamo, però premettiamo che non lo sappiamo con certezza, però di sicuro la macerazione è un qualcosa che avvicina a quantomeno a volere impreziosire, a renderlo sano, tonico, tonificante, quindi da questo punto di vista non è una tecnica nuova, quindi da quel punto di vista, ecco, cominciamo questa fase, i primi due vini ci permettono di fare una piccola verticale, no? Lo stesso vino in due annate avete subito il grado alcolico molto diverso, la 22 ce la ricordiamo tutti, la 21 un po' meglio, si respirava di più, e anche l'Anzonico, ovviamente la vendemmia cambia anche poi l'espressione, nonostante la macerazione la vendemmia si sente, il 21 è sempre appunto l'Anzonico di Denci, ma è la 22, quindi un'annata profumo molto sulla mela, molto sulla frutta, profumo ricco, denso, ci sono delle note, posso ricordare anche la Carrube che prima finora non abbiamo incontrato, un pochino scuro, un pochino però bello, di nuovo ce lo lega al Mediterraneo, ce lo lega a queste sensazioni, e a livello gustativo c'ha una bella freschezza che a naso forse non avremmo detto, invece bocca è più esile rispetto al previsto e anche rispetto al colore, e viene fuori di nuovo più la tannicità che la freschezza, che lo equilibra. Qui l'alcol è piuttosto delicato, fresco, finale nel candito, e una estrema piacevolezza e anche aderenza a quello che è il modello della qui la macerazione non è portata alle estreme conseguenze, non c'è questa secchezza profonda, un vino che però si fa distinguere come Anzonica senza farsi odiare da chi a cui non piace l'Anzonica e le sue spigolosità. L'altro da cantina sempre Stefano, ma con la 21, quindi un anno di evoluzione ovviamente in bottiglia è minimo, non è che ci si possiamo aspettare, si sente forse più la differenza annata che l'anno in più in bottiglia, ma di sicuro l'anno in più in bottiglia, in qualche modo arrotonda un pochino tannini, l'acidità per quanto bassa, l'acidità dell'anzonica è abbastanza stabile, non è che degrada in maniera velocissima, e quindi sentite che qui il carattere è un pochino più solare, un pochino più energico, sicuramente l'alcol lo spinge di più, queste note di sì, sicuramente carrube, caramello, la ginestra, le note di macchia qui si sentono maggiormente rispetto alla 22, è un lieve fumé, una nota quasi di visciola un po', quindi quasi va un po' quasi sul frutto rosso, e in bocca una sensazione di masticabilità, un equilibrio diverso, qui c'è più alcol ma c'è anche un pochino più di estrazione, quindi un vino più impegnativo sicuramente, nel senso più da tonico, più da medicina, come in questo ce lo sentiamo più, forse il carattere evocato da Stefano in questo caso, però che tuttora si mantiene però piacevole da bere, non è uno di quei vini che scavalcano esattamente il palato, sicuramente però un'ansonica che deve piacere, un vino che bisogna presentare, un vino che dice guarda, questo è un'ansonica di quelle classiche, di quelle macerate, può piacerti, però occhio che siamo sul filone più calcato. La differenza di anno secondo me, ecco, però l'evoluzione sicuramente qualche nota speziata particolare in più nella 2021 ci siamo, non so se deriva dall'annata o sicuramente l'epoca di pandemia è diversa, quindi sono tanti fattori, di sicuro però l'invecchiamento e lasciare lì in bottiglia è interessante anche vedere come si dice che la macerazione e il fatto orange renda i vini un po' tutto uguale anche anno dopo anno, in realtà in questo caso vedete che l'annata cambia tantissimo nonostante sia fatto in maniera simile, poi dipende come si lavora in cantina, è chiaro che si fa sempre la stessa macerazione tutti gli anni, probabilmente sì, se invece ci si adegua a quello che si ha dalla vendemmia il discorso cambia.
Posso dire una cosa, Andrea? Su questo discorso della macerazione, no? Inerente al vitigno, io ho lavorato per diversi anni per un'azienda che produce storicamente da l'ansonica e mi è stato raccontato dalla proprietaria di questa azienda che l'ansonica ha un problema di gestione che però non ho riscontrato essermi raccontato da tutti quanti i produttori, ma da tanti altri invece sì. Praticamente che succede? Prima di tutto è un vitigno che a livello terpenico non è così generoso, che è così regala profumi, no? Allora cosa si fa? Per estrarre profumi si tende ad andare avanti con la maturazione dell'uva, dove nelle bucce si possano fissare più acidi grassi, quindi a livello terpenico ci possa essere una complessità più interessante. Ma questo però nel racconto della produzione dell'ansonica si scontra con un piccolo problema che non è, ripeto, riscontrato da tutti i produttori, e qui sicuramente c'è chi mi può avallare su questa teoria e chi invece si può sicuramente schierare su una teoria differente, dove però alla fine della vendemmia, questo succede anche negli altri vitigni, però con l'ansonica c'è veramente il rischio di crollo di acidità, quindi se io mi trovo a portare la maturazione, perché vado a cercare i profumi, allontanandomi più possibile dalla zona verde praticamente, e vado a cercare i profumi, però allontanandomi dalla zona verde poi rischio questo pregiudizio, questo baratro di acidità che sicuramente devo scongiurare, quindi questa è anche un po' una difficoltà che ha portato qualche produttore a dire, ma io tutte le volte devo combattere con questa ansonica che tutte le volte in vendemmia devo fare queste guerre, ed è una poi tra l'altro delle cause che la rende, guardate voi, dalla prima a che vino siamo adesso Stefano, abbiamo fatto 21 23. Vini, quindi 22, dal 0 dall'1 al 22 non ci siamo mai scontrati anche nelle prime versioni con dei riflessi verdolini, cioè è difficile trovare nell'ansonica il riflesso verdolino, probabilmente perché il vitigno stesso ha a livello pigmatico una importanza, una caratteristica differente, però anche perché è difficile che si fa una vendemmia anticipata con l'ansonica, insomma, di solito ci si porta sempre più avanti nel periodo di vendemmia. Ok.
Arriviamo al 23esimo vino, un altro dei vini probabilmente più famosi fatti a base ansonica, è quello di Francesco Carfagna, che è, appunto, lui arriva alla fine degli anni 80 al Giglio, l'azienda fondata negli anni 90, è uno, anche grazie alla distribuzione che ha avuto, uno dei vini che ha colpito l'immaginario collettivo sia nei riguardi del Giglio ma anche riguardo dell'Ansonica, e al di fuori dei macerati insomma famosi del Carso è anche l'unico che al di fuori dei storici che è diventato famoso e anche riuscito da quel punto di vista a ottenere una remuneratività a livello di bottiglia. C'erano le bottiglie più care che assaggeremo qui stasera, questo sicuramente è un pregio. Chiaramente ci sono fattori che dipendono da Francesco, è un personaggio, è particolare, estroverso, i suoi contatti eccetera, deriva anche dalla distribuzione che ha avuto, che ha capito la potenzialità del personaggio e anche del vino così fuori dagli schemi, ed è anche un vino fatto probabilmente con dinamiche commerciali non così forti, cioè un vino fatto veramente portare avanti un'idea di territorio e anche proprio enfatizzare la sua particolarità, la sua unicità. Penso anche all'interno del catalogo insomma del AAA, dove si trova in quel momento il distributore che lo portava avanti andava a cercare, non dico proprio vini freak, però quasi, cioè vini proprio che fossero l'opposto del paradigma, cioè se il più folle che c'era lo buttavo dentro, il vino boh, c'è troppo volato, c'è troppo, no, beh, perfetto, ma guarda, ma... no, sì, bene, butta dentro. Ecco, questo ha fatto sì che però si è avuto l'attenzione su uno stile del macerato al di fuori della Toscana e sull'Ansonica, su questo vitigno, e in generale anche sull'isola del Giglio, che dal punto di vista del vino nessuno considerava fino appunto a Francesco, quindi su essere precursore l'ha portato. Ecco, da quel punto di vista diciamo secondo me Francesco si è un po' seduto, nel senso che poi non è che ha investito, però giustamente fa parte del suo carattere, lui fa il vino per gli amici, lo fa così, e diciamo il sistema Giglio ha avuto bisogno dopo di lui di 20 anni per mettersi in moto, e di altre figure sul territorio, anche perché il modello che segue lui non è seguibile da quasi nessun altro, cioè è un vino che se lo va a analizzare è molto personale, cioè a partire dalla componente volatile, a partire dalle componenti che comunque servono, perché altrimenti non riusciresti a tirar su tutta questa matassa. Lui, fate conto che la lavora veramente come fosse un vino rosso, con attenzione in cantina molto leggere, cioè diciamo veramente un vino figlio di quel giorno lì, l'ispirazione, l'estro, veramente un vino artistico, quindi che con pochissime correzioni, pochissime filtrazioni, quindi veramente estremo, che può anche scioccare, può anche allontanare, però è quello che serve nel mondo del vino. Quando vuoi affermare, pensate all'Etna, se non ci fosse stato quel pazzo di Cornelissen, sì, tanti avevano investito, cioè, tanti c'erano prima di lui, però il balzo è stato fatto anche tanto grazie a questo fenomeno mediatico particolare. Ogni denominazione ha bisogno un po' del suo folle, ma pensate anche a Montalcino, a Soldera, no? Sì, ho capito Biondi Santi, ma fino a che non arrivava un pazzo come Soldera con tutti i suoi limiti caratteriali, non era diventato quel mito. Quindi un po' tutti i territori hanno bisogno, non dico del folle, ma insomma sicuramente c'è bisogno dell'investitore, delle grandi aziende, ma anche Francesco ha fatto questo per il Giglio, e secondo me l'ha fatto anche per l'Ansonica, perché lui l'ha sempre parlato del suo Ansonaco, del suo, quindi lui ha portato avanti il territorio e anche il vitigno. Da quel punto di vista è stato bravissimo, e il vino, ecco, è molto fedele a se stesso, in qualche annata è più grasso, in qualche annata è un pochino più accomodante, un pochino più dolce. In questa annata direi che è tosto, cioè questa annata è veramente senza freni limiti, c'ha questa nota, a me ricorda sempre il tè alla pesca, se ci togli il tannino, anzi c'è proprio il tannino del tè quando poi vai a berlo, quindi questa nota di tè alla pesca che però ti evoca subito l'estate, il dissetante e il colore intenso, ovviamente il carrube, lo zenzero, le note iodate, la salsedine, questo, anche il colore, no? Così ostentato, così oscuro, che c'ha questo effettivamente ossidato, effettivamente macerato, ma non è che mai spento. Ecco, quello è sempre bello, che lui riesce in qualche modo l'equilibrio delle sue uve, queste vecchie vigne, insomma, zona lì, la parte sud del Giglio, riesce sempre a mantenere questo guizzo vitale che secondo me è incredibile che gli rimanga dentro, perché per come lui lavora, per come si approccia, è veramente un vino unico nel suo genere, ma che veramente parte da un'uva straordinaria che è in vigna. E il a livello in bocca, ecco, è paradigmatico per capire quanto può essere arcigna, lo uso il termine insomma politicamente corretto, dell'Ansonica, no? Perché può essere veramente dura, veramente una tegola sul palato, di struttura, di forza, di intensità, però nel contesto del granito, del giglio, del vino estremo, secondo me ci sta benissimo, cioè proprio a livello di storytelling. Poi a tavola io mi trovo spesso nel non consigliarlo, cioè chi me lo chiede, felicissimo di servirglielo e anche difenderglielo, perché c'è anche chi me lo chiede e dice ma insomma sta volato e tal. Guarda, ma è così, non è che è strano, se lo conosci lo cerchi proprio per quello. E invece per chi mi chiede un'anzonica, mai, poi mai gli vado a proporre questo vino qua. Fatto sta che secondo me il fascino è inalterato, continua a essere lì, continua a essere più un'idea di nuovo del vino gigliese che di un'anzonica in generale, ma è un vino che è divertentissimo da discutere, da analizzare, i profumi che espande, questo ovviamente sembra il pepe nero appena macinato, la nocciola, frutta secca, il pinolo, se vuoi le resine, sono tutti profumi che normalmente non associamo a un vino, perlomeno non a un vino piacevole, invece qui dentro è un po' un vino calabrone, no? Non potrebbe volare, ma lui non lo sa e vola lo stesso. Che poi è falso, scientificamente è falso, sapete che può volare benissimo, però è bello dire che non lo sa e vola. Lo stesso, ecco, l'anzonico di Carfagna non potrebbe volare, ma secondo me vola per una serie
pure
di.
Alto,
di è pure alto per una serie di caratterizzazioni.
Se posso, voglio intervenire un secondo. Perché ho visto, prendevo le schede tecniche, leggevo, ho scaricato tutto di tutti, no, per prendere gli appunti, i tratti più significativi, e di Francesco, che avrebbe dovuto essere qui, e via, mi sono scordato, mi sono sbagliato, e qua di là, insomma, Francesco è così, domani c'è, quindi speriamo di incontrarlo domani. E comunque mi sono preso quel piccolo tratto che la scheda tecnica se l'è fatta da solo lui praticamente, e ha scritto vendemmia fatta a mano generalmente nella seconda metà di settembre e poi trasporto in paese, cioè lui ha voluto dare questa nota che quello che prende lo prende e lo porta in paese, e poi scrive fermentazione spontanea con le bucce in rosso, cioè proprio il principio che vuole dare è che lui fa la vinificazione in rosso di un vino bianco, e poi dice non filtrato, non trattato in alcun modo, né meccanico né tecnico, scusate, né chimico né termico né meccanico, né chimico né termico né meccanico. Quindi quello che dà la room temperature di quel momento, quello è, quello si è, quello falso, ma si sente che è così il vino, però lui lo dichiara con ostentazione, insomma. Allora passiamo alla prossima cantina, che è Fattoria di Magliano. Ora sì, finiamo e andiamo con la prossima batteria. Fattoria di Magliano l'abbiamo degustata prima, Famiglia Denci, abbiamo assaggiato la loro versione più sottile, adesso cominciamo ad assaggiare le seconde versioni, quindi di tutte quante le cantine, o comunque sia di molte, e questa versione qua fa 100 ore di macerazione e poi fa 15 giorni in contenitori ovoidali di cemento e maturazione sulle fecce, non le fini ma totali, quindi insomma comincia a essere un lavoro più tra virgolette sporco, e noterete la differenza con la versione precedente.
Ecco, qui direi che è un bel vino per capire quando, ecco, lavorazione, macerazione, tutto quello che è la liaison con le bucce è esasperata, però fatta con controlli rigorosi e una tecnica elevatissima come quella che fa sempre Fattoria di Magliano. Quindi un vino che è molto interessante analizzarlo per capire cosa si può anche lavorare in maniera tecnica sull'anzonica, non soltanto di poesia. Un vino che sicuramente quando si lavora così al naso di nuovo è la parte che viene penalizzata subito, che ci resta un pochino, che ci mette un po' di più a tirar fuori, però quella nota quasi di tè al bergamotto appena accennato, quelle note floreale giallo cominciano a venire fuori, una nota di caramella agli agrumi e questo colore giallo che è di una tonalità veramente molto bella, ossidativo ma comunque ancora fresca. Ecco, si dice in bocca come è tenuto a freno, l'estrazione tannica c'è, ma è tenuto a freno e in bocca lavora il tannino, lavora e sentite quanto anche va avanti, no? Ci regala anche poi di nuovo qualche nota di mandorla, pinolo, qualche appena resinosa, e quanto lavora il tannino sulla bocca, quanto ci contribuisce a renderlo corposo e ricco, e senza però l'esagerazione della nota marognolo che a volte stona un po' su questo vino. Quindi, capì, progressione, lunghezza. un bel dinamismo, è un vino che rispetto ad altre versioni forse macerate rimane un po', ci sembra un po' freddo come approccio, però sicuramente di nuovo in un panorama di vini omologati anche questo usando l'Ansonica ne fa un vino mare in mano di una bella bellissima originalità. E avete già penso tutti nel bicchiere successivo, torniamo da Giacomo Cortesi Giole, quindi l'Ansonica, la seconda versione dell'Ansonica, anche qui è bello vedere che i produttori su questa Ansonica stanno lavorando, cioè il fatto che vengano presentate due o tre varietà pur avendo poi altri uve bianche, ma su questa in particolare ci si soffermano in maniera incisiva, perché ancora questa sfida delle bucce dell'estrazione è veramente interessante. Qui la fermentazione spontanea per 15 giorni sulle bucce, poi cemento 6 mesi e poi senza filtrazione, quindi qui ecco vedete che il colore cambia subito rispetto all'altra e le note sono quasi di chiaramente un bel cesto di frutta bella matura, c'è anche un tocco lieve tropicale oltre al candito, oltre all'arancio, oltre alla una nota di diciamo, e sicuramente un naso molto più distintivo, molto più ansonica rispetto all'altro, in bocca c'è anche un po' di caffè, c'è qualche nota di caramello, è una bella sensazione. Qui il tannino e l'aggressività sono dosate, qui sono più presenti ma sono dosate bene, due vini molto diversi, quello di Mantellassi e questo, l'approccio moderno per tutti e due, ma qui si sente diciamo una nota un pochino più calda, un pochino più ricca che la tecnica asseconda senza domare troppo, quindi anche questo è un vino bello, questa nota di pesca che ritorna nel finale, c'è un bel frutto goloso in questo vino e c'è questa sferzata tannica che ravviva tanto, tanto il sorso, quindi insomma inquadrata molto bene. Del resto anche qui c'è Antonio Camillo che conosce il territorio, conosce la zona tanto e quindi lo possiamo capire. E lascio la parola per il prossimo vino a Giovanni.
Allora facciamo un passaggio. Vini di Giole, Antonio Camillo l'hai citato, sì, volevo solamente dire questa, citare lui, ma l'hai citato te. E allora si passa a un territorio praticamente, però qui sono due cantine rappresentate dalla stessa famiglia. Abbiamo Giovanni Frascolla, probabilmente il più giovane del gruppo familiare, che sì, però sul pezzo veramente già da anni, perché io e te ci siamo incrociati da non so quanti vinitali che ci vediamo e eventi vari di ogni genere, quindi vi lascio la parola a lui. Stiamo parlando di Poggio Argentiera e Tuarita, quindi abbiamo una bella mano da raccontare anche qua. Mi prendo tutti e due i vini, descrivi tutti e due, tanto ci sei, sì, chi sì. Ce l'hai? Che ce li hai, li vuoi?
No, vabbè, ma
te li faccio avere.
Me li ricordo.
Ah, te li ricordi, vai.
Grazie Emiliano, buongiorno. È un bel piacere perché intanto siete tantissimi ad assaggiare così tante alzoni. Insomma, è veramente detto in maniera amichevole una figata, perché non è la prima volta che mi capita personalmente. Io sono Giovanni Frascolla, la terza generazione dell'azienda Tuarita, che poi dal 2015 gestisce anche Poggio Argentiera. Io in prima persona gestisco la cantina qui in Maremma con il team più giovane in Italia. Abbiamo degustato tanti vini oggi, quindi siete un po' stanchi magari, non mi sa che l'ho spento. Quindi vi racconto un po' più una storia, alleggerisco e nel primo vino avete Poggio Argentiera, una zonica che abbiamo iniziato a produrre da 2 anni, la vinifichiamo in parte in circa un 60% in acciaio e un po' in cocciopesto. E quindi c'è anche una macerazione, una parte di macerazione, ma diciamo il cocciopesto non ha un'interazione molto importante con l'ossigeno, quindi il colore è... Non ambrato, non si va su note particolari, ma nasce dalla volontà di trattare quest'uva tipica della nostra zona in una maniera diversa, approcciandola con anche un pizzico di di arroganza. Ecco, l'abbiamo vinificata con degli eviti particolari, degli eviti australiani che seguono le basse temperature. Quindi la vinificazione parte, la fermentazione parte a temperatura molto bassa, intorno ai 12-13 gradi, e si conclude intorno ai 18, appunto per rimanere, per far rimanere gli aromi in abbondanza durante la fase di vinificazione, la fase più importante per quanto ci riguarda. Spezzo una lancia a favore di questo vitigno, che è sicuramente uno tra i più belli e divertenti, anche perché per quanto ci riguarda, rimango della mia opinione, è l'ultimo che cogliamo. Infatti è l'ultimo, abbiamo finito tutta la vendemmia dei rossi e di solito i bianchi ci hanno questo problemino che si infilano in mezzo alla vendemmia dei rossi che in cantina è difficile da gestire. Invece questo proprio arriva in fondo tranquillo e lo gestiamo tranquillamente. Questo per quanto riguarda Poggio Argentiera. Vi racconto anche l'altro, che è il Cair Anzonica di Tuarita. Questa è una storia vera, nel senso, nel 2017 ci siamo trovati insieme a mio padre e mia madre a comprare un vigneto. Quindi andiamo a comprare un vigneto che ci serviva per un po' di Merlot e Cabernet Sauvignon. Vabbè, parliamo con questo signore, abbastanza anziano perché aveva 95 anni. Diceva, vabbè, ormai sono vecchio, voglio vendere la vigna. Vabbè, cosa avete? Ho un po' di Cabernet Sauvignon, un po' di Merlot, poi c'è 5 filari di bianco. Io l'ho sempre visto come Trebbiano, però c'è il Trebbiano. Vabbè, a noi il Trebbiano non ci piace, lo faremo sfuso, lo venderemo a qualcuno, ad amici. Nel 2017 poi, questo era il periodo di potatura, ci siamo trovati e andando avanti con la stagione era una varietà che non avevamo mai visto. Quindi cos'è? Cosa non è? Ma chiamiamo l'agronomo, chiamiamo Simonit & Sirk. Quindi arriva Marco Simonit, si sdraia e inizia a guardare queste piante tutto. E niente, scopriamo che è Anzonica che probabilmente piantò la sorella di Napoleone, perché Napoleone era uno dei primi wine lover dell'Ottocento. All'Elba ne ha piantata tanta di vigna. E anche nella nostra zona, perché la sorella di Napoleone era molto amica degli Appiani, i signori di Piombino, e quindi iniziarono a piantare un po' di vigna. Dice che quella vigna è sicuramente senza porta innesto, dice che sia una proprio di quelle vigne là, per raccontare una storia semplice. Sono 5 mezzi filari di Anzonica, sono 1200 bottiglie prodotte per anno, è un'Anzonica che fermenta, fa 2 mesi di macerazione in anfore di tava, e il colore è sempre, cioè c'è la macerazione sicuramente, ma non c'è interazione con l'ossigeno, perché anche nel caso come nel cocciopesto, anche quest'anfora di tava sono cotte a temperatura un po' più alta. L'anfora è modulabile, se si cuoce a bassa temperatura, e per basso intendo 900 gradi, sì, c'è molta interazione con l'ossigeno, se si cuoce un po' più a lungo, un po' più a alte temperature, si chiudono i pori e non c'è interazione. Quindi 2 mesi di macerazione e poi affina in anfora. Quindi queste sono le due espressioni di due territori sicuramente diversi, perché Tuarita si trova nella parte nord della Maremma e Val di Cornia, di fronte all'isola d'Elba, mentre qua a Poggio Argentiera il 26 è in Maremma, quindi ad Alberese. Bene, grazie, buon proseguimento.
Grazie, grazie Giovanni. Quindi Poggio Argentiera, Anzonica, che poi mi ricordo Poggio Argentiera, quando il precedente proprietario, l'Anzonica, ci aveva puntato 20-25 anni fa, poi l'aveva abbandonata vedendo il successo del Vermentino, e fa piacere che giustamente vedendo già aveva visto la mala parata nei confronti del, e quindi buttiamo sul Vermentino. Però all'epoca non era scontato, sembrava promettente anche l'Anzonica, quel momento in cui tutti andavano a riscoprire gli autoctoni, però ovviamente la strada del Vermentino è più semplice. Comunque fa piacere che Lanzona che sia tornata a Poggio Argentiera. Mi piace questa versione fresca, con una macerazione, con praticamente non macerazione, ma che ci restituisce un'aromaticità molto, molto piacevole, note di tè, le note di mandarino, le note di floreale, e in bocca questa nota tannica che non esiste praticamente, però comunque c'ha un'increspatura lieve che ce lo fa scorrere, ce lo fa comunque rendere estremamente, estremamente piacevole. E il Cairo, ovviamente, abbiamo scoprato anche Napoleone, cioè Romani, Greci, manca Cleopatra. Ci possiamo arrivare, possiamo farcela. Stefano, io aspetto, manca ancora.
Non esageriamo.
Non esageriamo, vabbè, comunque più mettiamo in questa storia, poi ognuno si sceglie il suo filone, però certo. E sono sempre, gli appigli sono sempre importanti. E ecco, Cairo, un vino signorile, di classe, distinto, la vecchia vigna o comunque l'eredità storica di questa rimanenza di uva bianca all'interno di un vestimento e di un campo di rosso. Il lavoro qui si concentra sulle componenti aromatiche, qui c'è la nota floreale, qui è quasi più bianco, più c'è il gelsomino notturno, c'è le note che ricordano il biancospino, il mughetto, il una nota che forse particolare di iris. A livello del fruttato siamo sulla frutta poco agrume, più mela, più susine, e qualche idea di mandorla, e in bocca la sensazione è che in bocca c'è questa nota rotonda, come dire, quasi un confetto mandorla e frutta ricoperto con nota un po' piccante. E qui il tannino, sentite come fa capolino, ma è trattato veramente con delicatezza estrema, cioè questa è una manzonica che fa intravedere quel carattere ruvido, ma lo lascia proprio, questo è lo stile aziendale, no? Che Tuanita ha sempre investito sull'eleganza, la raffinatezza, e in questo caso anche l'approccio all'anzonico è molto coerente con quello che è l'approccio aziendale. Quindi sì, macerazione sì, però poi l'effetto in bocca originale, particolare, ma che non turbi troppi equilibri gustativi. Questo è un vino che può essere approcciato anche da chi non sa che è anzonica, magari se dici questa sensazione strana sul finale, questa profondità, questa tridimensionalità, però non viene mai percepito come un eccesso di rugosità. La parola tannica la pronunciamo noi che lo sappiamo, ma spesso e volentieri nessun altro lo potrebbe intravedere. E soprattutto queste note poi, che soprattutto a retrobocca, di queste note spazialità, questa balsamicità, queste note di macchia suggerita, non urlata come in altre versioni, ma sicuramente un vino molto molto interessante anche perché all'interno di una gamma come Tuarita, e classico cliente Tuarita sono maggior parte dei ristoranti di livello, a parte noi da Burde, ma gli altri ristoranti sono tutti di livello molto alto che vanno a comprare vini di Tuarita. Questo qui è una chicca che come biglietto della visita anzonica, secondo me ci sta veramente bene. Fa piacere che abbia deciso di investire anche per quanto poche bottiglie in questo. E Antonio, visto che maneggiare con le anfore l'abbiamo rammentata in tanti modi, ma insomma uno dei primi sperimentatori,
Valeri. Faccio un passaggio io. Allora, non so se ci avete fatto caso, ma abbiamo, in questa batteria siamo passati da Vigneti Giole, Tradizione 1, il primo vino della batteria, poi siamo passati a Poggio Argentiera e poi Tuarita. Quindi abbiamo fatto l'ultimo dei macerati, poi siamo passati a Anfora, e invece Tuarita era macerato anfora, l'anfora di Poggio Argentiera aveva veramente un passaggio di macerazione veloce. E ora entriamo quindi nel mondo, siamo entrati a pieno titolo nel mondo delle anfore e della macerazione.